Eccoci qua di nuovo, buonasera. Scanner a cura di Giulio Dini, in leggero ritardo, ma oggi insomma la giornata con tante notizie, tante situazioni in divenire, soprattutto c'è anche la formazione dell'Italia, Giulio, e a questo punto, visto che alle 20 dovremo cedere inderogabilmente la linea a Roma, ti vado a leggere anche la formazione dell'Italia, perché è giusto sapere come giocherà la nostra nazionale. 4-3-3, Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci ed Emerson Palmieri per quanto riguarda la difesa, centrocampo con Tonali, Jorginho e Barella, Berardi, Insigne e Chiesa, il tridente offensivo. Caro Giulio Dini, con la formazione dell'Italia non potevamo certamente che cominciare questa nostra puntata di Scanner con un Giulio Dini in collegamento all'estero, una grande esclusiva, lo possiamo dire, o dall'Italia?
Sono in Francia.
In Francia per lavoro, quindi sicuramente Giulio Dini, quando rientrerà la prossima settimana, no, ci racconterà.
Sono in Francia per fare una parte delle vacanze che voi o una parte di voi avete fatto quest'estate, però poi ci leggo anche
il lavoro.
Sempre il lavoro, sì.
E questa è una puntata un po' particolare, una puntata anche un po' più sorta, anche perché giustamente ci sono le meritate pseudo vacanze di Giulio Dini, ma è anche l'occasione in questa puntata di Scanner per fare un ripassino di quello che abbiamo fatto in questi primi due mesi e mezzo di trasmissione. Insomma, di argomenti ne abbiamo affrontati tanti, dall'apprendistato, con cui abbiamo parlato anche con il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Calcagno, poi abbiamo parlato molto anche del VAR, del modello americano, del nuovo fair play finanziario. Insomma, noi abbiamo fatto 4-5 temi di assoluto livello, come sempre trattati ed approfonditi, però oggi è il momento di fare un po' il riassunto, no? Delle puntate precedenti.
Ma più che riassunto, sì. Nick, sì. Capita spesso, rispetto diciamo a quello che programmiamo di discutere nel corso della trasmissione, di lasciare fuori qualche cosa. Potrebbe essere l'occasione questa per chiuderle, no? Questi argomenti. Sì. Ecco, mi rimane sempre una codina fuori, vediamo di chiudere tutti.
Ecco, da dove vogliamo ripartire? Allora, Giulio, visto che io ho introdotto 3-4 temi che comunque sia fanno discutere.
Hai parlato dell'apprendistato, io credo che non si sia avuto tempo e modo di spiegare quale sia il problema di fondo di questo apprendistato. Ne ha parlato in parte Calcagno nel corso del tuo intervento, perché ha parlato di giovani che nel periodo in cui perseguono l'obiettivo, sì, il sogno di diventare calciatori, poi lasciano da parte anche quella che è una formazione scolastica, e spesso e volentieri, essendo davvero pochi, avevamo detto due su mille ce la fa, quegli altri 998 qualcos'altro dovranno fare. Molti di questi 998 non proseguono gli studi, e quindi l'idea dell'apprendistato è bella anche perché il club, oltre a seguire la formazione
calcistica,
sportiva,
sì,
deve dare anche, sì, perché poi mi auguro che questa formula possa essere estesa anche ad altri sport, e quindi questo è un aspetto, quindi dare ai ragazzi questa opportunità, ma soprattutto, ricordiamo, è permettere loro anche di, siccome l'apprendistato è concepito fino ai 23 anni di età, di aumentare, allungare il periodo, diciamo, di formazione, perché ora come ora, sì, le squadre, soprattutto di livello diverso alla Serie A, ma forse anche dalla Serie B, essenzialmente il fenomeno si trova in C, ma anche qualche A e qualche B lo fanno questo ragionamento. Dopo il primo contratto, che è quello di addestramento tecnico, e poi è creato unicamente sulla volontà del club, devono decidere i club se proseguire il rapporto oppure no, e quindi se il calciatore ancora non ha mostrato niente di particolarmente convincente per loro, il ragazzo viene liberato. Ecco, periodo, sì, dai 20 grosso modo ai 23 può essere coperto con l'apprendistato, e quindi si allunga la possibilità di riuscire, diciamo, in questo sogno.
E questo secondo me è un aspetto nuovo, fondamentale, per certi versi rivoluzionario, no? Perché questo rappresenta un qualcosa che fino adesso non c'è mai stato, quindi possiamo dirlo, no,
Giulio? È rivoluzionario il fatto che si leghi allo sport la formazione scolastica, universitaria.
Insomma,
questo
è molto importante, infatti voglio dire, è una cosa da sottolineare veramente due volte, perché spesso e volentieri no, l'aspetto formativo scolastico, mettiamolo così, universitario, divergeva, no, rispetto da quello calcistico in sé per sé, non c'era questa preoccupazione, no Giulio? Quindi insomma vedremo poi quando tutto questo potrà essere realistico, nel senso ci sono dei tempi tecnici, no, immagino, perché questa cosa possa attuarsi. Vogliamo ricordare quando dovrebbe essere tutto ratificato in linea di massima?
Ma io credo che si debba partire con l'inizio della prossima stagione calcistica del giugno 2023, però deve essere confermato.
Beh, e questo insomma comunque è un aspetto importante.
No, che giugno 2023? Sì, no, forse è il primo gennaio 2023, devo aver detto una sciocchezza.
Ah, primo gennaio 2023, quindi vuol dire... Che
non è la prossima stagione, ma è una...
Tra un anno e mezzo.
Perlomeno Calcagno mi aveva fatto cenno al 2023.
Vabbè, comunque quando sarà, è questione di poco tempo, ci sarà questa grande, importante e soprattutto fondamentale novità. Detto questo, Giulio, una delle ultime volte abbiamo parlato proprio dell'apprendistato, però insomma, ci sono anche altre cose che bisogna ricordare. Io so che per esempio il VAR, senza nulla togliere ovviamente a questa grande innovazione tecnologica che ci ha permesso di vivere sicuramente meno errori sul campo, però a te ha lasciato un po' perplesso, perché spesso e volentieri, come ha detto anche Luca Marelli recentemente, il VAR va utilizzato nella maniera giusta, altrimenti diventa una sorta di moviola. E qui c'è la differenza fondamentale, cioè il VAR sì, per aiutare a dirimere delle situazioni che in campo possono essere difficili sul momento per l'arbitro, ma allo stesso tempo no al VAR per un minimo contatto, ogni minimo contatto che può sì essere rigore, ma che fino a qualche tempo fa veniva giudicato un contatto di gioco. Mi sbaglio? Oppure questo è un po' anche il tuo pensiero?
Ma te ricorderai, Nick, che io il VAR l'avevo preso di punta.
Sì.
Sì, l'avevo preso di punta. Però nel prenderlo di punta, ma non perché sono un vate e leggo nel futuro, però avevo sollevato subito la questione, perché dai primi segnali mi sembrava che il VAR non venisse applicato alla lettera. L'anno successivo alla sua introduzione, quando l'errore dell'arbitro era stato rispondere a due aggettivi addirittura anziché uno, cioè praticamente l'errore deve essere grave e aiutami te che non me lo ricordo, ma
chiaro ed evidente errore,
eh?
Il famoso chiaro ed evidente errore,
va bene, ma nella sostanza praticamente uno rafforza l'altro di concetto, no?
Sì.
Questo principio è stato completamente disatteso e abbiamo lanciato l'allarme dicendo che diversamente il VAR diventa una moviola, e allora se diventa una moviola è giusto permettere ai club, alle squadre, di chiamarlo questo VAR.
Le famose due chiamate.
Dal volley, dal tennis, da chi ti pare, il cosiddetto challenge, se diventa una moviola. E chi è che ci sta dimostrando che sta diventando una moviola? Sono gli arbitri. Gli arbitri e chi trasmette le partite e le commenta, perché non va mai a fondo sulla questione. Perché tutte le volte che si vede intervenire il VAR si parla di contatto, e lo tocca, non lo tocca. Il VAR non serve a questo, perché se l'arbitro ha visto il contatto e lo ha giudicato non punibile, il VAR non lo deve fermare, a meno che non si tratti di un errore clamoroso. Ma se il tocco c'è o non c'è, se la spinta è sufficiente o non è sufficiente, questo non è roba da VAR, perché questi sono contrasti, sono che l'arbitro è in grado di valutare autonomamente, e così come hanno stabilito le regole deve essere lui a poter decidere. Diversamente chi arbitra è il VAR vero, cioè l'assistant referee, vabbè, il video assistant referee, che decide quando chiamare o non chiamare, però poi sposta, diciamo, il problema su un piano che non è previsto dal regolamento.
chiarissimo, mi sembra che qui tu abbia spiegato come sempre in maniera molto precisa qual è la tua opinione, il tuo pensiero.
Allora, visto esagerare.
Che tu... Vabbè, voglio dire, lo faccio anche per infiorettarti un po', voglio dire, Giulio, perché sennò altrimenti perché poi ti arrabbi. No, dico, poi ogni tanto sennò ti arrabbi con me, dico ovviamente per fare una battuta. Ecco, però Giulio Dini, ovviamente avvocato, ma agente, e agente è stato un argomento non trattato nelle puntate di Scanner, come a volte visto un problema per il mondo del calcio, no? Questi agenti che comunque muovono tanti milioni di euro per le commissioni e anche per gli ingaggi dei calciatori, qualcuno li ha visti come il vero pericolo che potrebbe far crollare il sistema. Ovviamente noi
no,
abbiamo...
tu che qualcuno sì. Vi ha visti. C'è una campagna di comunicazione di una certa stampa che vanno dritti sulla categoria, dimenticandosi che questa categoria è una categoria molto vasta, e come ha detto lo stesso Beppe Galli intervenendo alla nostra trasmissione, quelle sono aziende, cioè quando si parla di certi personaggi si parla di aziende e di fatturati enormi, ma non sono quelli lì che spostano tutto il calcio.
Ovviamente,
tutto
il riferimento è Cristiano Ronaldo, per far capire, no, il giocatore azienda può essere Cristiano Ronaldo, no, per fare un esempio anche a coloro che ci stanno ascoltando.
Sì, ma anche la gente gli sta dietro, i 3-4 nomi eclatanti sui quali si punta sempre il dito a torto a ragione, e francamente non mi interessa, non rappresentano la categoria. Cioè non sono loro che il paradigma della gente, non è il loro modo di lavorare corrispondente a quello della gente, del procuratore. Nel calcio, questo volevo dire, nel calcio globalizzato la figura della gente è molto importante, perché i direttori, i club e anche lo scouting dei club, ci sono anche i club e non ce l'hanno lo scouting, o comunque non l'hanno strutturato adeguatamente. Si trovano di fronte al mondo intero dove pescare un calciatore. Quindi avere dei professionisti in grado di proporre dei talenti che magari non hanno neanche considerato, visto e considerato appunto adesso è possibile poi reperire i video in 5 minuti, è una cosa importante. E poi diciamola in tutta franchezza e senza ipocrisia, ci sono tantissimi direttori che non potrebbero lavorare senza gli agenti, perché ci sono quelli che sono degli scout e ci sono dei direttori che scout non sono e che non li conoscono i calciatori, e ti dirò di più, alcuni non li sanno neanche valutare. Per cui se c'è un supporto professionale, perché non deve venire?
Certo, no, infatti io stavo dicendo la stessa identica cosa.
Sto parlando della professione.
Sì.
Poi c'è chi la interpreta bene e chi la interpreta male, ma questo riguarda tutte le professioni.
Certamente, infatti... Prego, Giulio.
Ma siccome girano tanti soldi a certi livelli, allora fanno più... ti hanno più notizia di altro.
E infatti non va visto come uno spauracchio l'agente, ma come una figura professionale che può anche essere d'aiuto per le società, come tu dicevi. Poi è chiaro che il discorso relativo magari, Giulio, a commissioni, a situazioni diverse, può essere regolamentato, ma deve essere fatto esclusivamente da degli organi competenti che sono ai vertici del calcio mondiale, FIFA e UEFA.
Questo è il discorso. Giustissimo, arriverà, perché la FIFA adesso vuol dare una stretta e comunque definire, diciamo, attraverso un regolamento ad hoc quello che è il compenso del procuratore sul contratto del calciatore e quello che è il compenso del procuratore per l'intermediazione. Ma ricordiamoci che queste commissioni le riconoscono i club e le portano a bilancio i club, per cui non raccontiamoci novelle.
E questo ragionamento mi porta anche al famoso fair play finanziario, alla nuova versione del fair play finanziario che, Giulio, abbiamo trattato e che alla fine ti convince? Cioè sarà veramente qualcosa che limiterà i problemi economici in questo senso? Grandi spese e società che vanno verso l'indebitamento oppure no? Così facciamo un piccolo riepilogo.
Ma
anche
secondo me no,
vicenda.
Nick, sì. Perché è un fair play finanziario e si risolve, come abbiamo già detto, nel permettere ai gruppi forti di spendere quello che vogliono, a patto che tutto quello che costituisce lo sforamento della loro spesa sia duplicato a mo' di sanzione a beneficio, diciamo, della chiamiamola comunità, della confederazione, non so quale sistema poi si troverà anche di distribuzione a tutti i club. Per cui se c'è disponibilità infinita, chi ha disponibilità infinita può continuare a spendere quello che crede e pagare una sanzione enorme, purché sapendo che comunque questa poi è il danno peggiore cui potrà andare incontro. Non mi pare questo il sistema migliore per regolamentare e soprattutto mettere tutti alla pari. E ho delle perplessità sul fatto che questo possa andare in porto, e sarà un periodo piuttosto difficile questo, perché sarà un periodo in cui dovrà prendere effettivamente corpo questo nuovo fair play finanziario, che in realtà ha un'altra natura e si rivolge più che altro a come guadagnargli i soldi che non a come far quadrare i bilanci. Poi ci sarà una battaglia ancora da combattere, quella della Superlega e delle nuove competizioni europee. E anche su questo, anche se abbiamo più o meno compreso da che parte si andrà, nel senso, mi sembra che al di là della soluzione, tra virgolette, dei club spagnoli e della Juventus, l'orientamento sia quello un po' più conservativo, cioè quello di considerare sbagliata quella idea, ma probabilmente dovrà essere percorsa una riforma seria di queste competizioni, che poi riesca a soddisfare tutti. Quindi trovi da un lato anche la possibilità di aumentare i ricavi per i club, magari troveremo il sistema di mettere un tetto, un tappo alle spese degli stessi club. Ed è un po' un refrain che si trova anche in quella tentativo di portare a una cadenza biennale il mondiale.
Ecco, era lì che volevo nazionale. Volevo arrivare proprio su questo. Infatti si congiungeva molto bene l'argomento, proprio perché quando si parla di mondiale ogni due anni mi viene un po' da sorridere, ma non perché il mondiale sia bello e quindi sarebbe vederlo ogni anno sarebbe fantastico, ma perché non c'è
secondo
tempo.
Secondo me
sarebbe bello.
Non sarebbe fantastico, no. Nick, perché se te mangiassi aragosta tutti i giorni
ti verrebbe a noia,
tra una settimana non la mangi l'aragosta. Sì. Noi che siamo nati alla fine degli anni 60, primi 70, e che ricordiamo ai nostri figli della passione per lo stadio, gli stadi pieni, gremiti, l'attesa della partita, la gioia e lo sconforto che durava una settimana. Durava, sì, perché c'era l'attesa, il desiderio
della partita. Adesso
abbiamo un'abbondanza che non si riesce a contenere, che francamente diminuisce anche l'appeal, no, del fenomeno. E se lo riproduciamo il mondiale a ritmi ancora più ravvicinati, al di là dei problemi di organizzarlo, di organizzare i gironi, che non saprei davvero con l'europeo e quindi anche con le competizioni continentali come potrebbero fare, ma insomma sicuramente non avrebbe più il fascino di sempre.
E comunque
rischiamo di far perdere il fascino a questo grandissimo sport che coinvolge tutto il pianeta.
E comunque, Giulia, un coro di no, perché quando è venuta fuori l'ipotesi, no, del mondiale ogni due anni, chi per un verso, chi per un altro, chi per quello che tu dicevi ora, appena detto ad ora, ma anche per il fatto che poi alla fine i calciatori dovrebbero essere, non si allenerebbero mai più, dovrebbero solo esclusivamente giocare, perché non ci sarebbe spazio poi per nient'altro. Alla fine mi sembra un'idea che è partita un po' come la Superlega, ma mentre secondo me la Superlega, come hai detto giustamente, è un qualcosa che ritornerà fuori, perché per un verso o per un altro tornerà fuori. Questa del mondiale ogni due anni mi sembra che, insomma, si sia posta già in partenza la parola fine. Non so come la pensi tu sui due argomenti. Mi sembra che ci sia una diversità, no? Da una parte una possibilità a determinate condizioni, dall'altra zero o giù di lì.
Il mondiale non si può fare, dai.
Sì.
Già non è sostenibile, dai, non è sostenibile.
Non è assolutamente.
Poi,
sì.
Anche per organizzare, per permettere a un paese di organizzare un mondiale, o lo fai nei soliti posti dove ormai gli stadi sono stati adeguati e fatti, se no in due anni non si fa. Non si fanno gli stadi in un paese.
Sono d'accordo. Giulio, abbiamo un minutino e in un minuto ti lascio a piacere come il tema in classe. L'ultimo argomento di cui trattare velocemente, se lo vuoi, altrimenti una chiosa generale su questi primi due mesi e mezzo di Scanner.
No, una chiosa generale, niente. Continueremo a cercare di approfondire argomenti.
Ci vuoi dare un'anticipazione su ci dà un'anticipazione su lunedì? Hai già una mezza idea?
Settore giovanili.
Come? Dico, hai un'anticipazione per lunedì, una mezza ideina?
Ma mi piacerebbe approntare il discorso dei settori giovanili, perché i settori giovanili sono un argomento importante, ma andrebbe diviso almeno in due puntate, perché uno è uno sguardo ai settori giovanili principali del nostro territorio e uno è anche la crescita dei giovani calciatori, i rapporti con gli agenti, quello che dicono le famiglie, quello che dicono gli allenatori, quello che dicono i responsabili dei settori giovanili, come lavorano tutti questi professionisti, è un aspetto molto 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 interessante.
E allora Giulio, lunedì prossimo probabilmente parleremo ancora di settore giovanile. Nel frattempo noi ti ringraziamo, perché comunque abbiamo fatto un riepilogo, così anche per coloro che ci hanno sentito di quelli che sono stati gli argomenti, poi li possono ovviamente riascoltare tutte le puntate su podcast, perché comunque anche questo è una possibilità in più che vi diamo, oltre che vederci tutti lunedì dalle 19.30 alle 20, come faremo anche lunedì prossimo. Giulio, è stato
grazie,
un piacere
Mica,
come sempre.
Lunedì,
ciao
a tutti.
A lunedì, ciao Giulio. Bene, ringraziamo Giulio Dini, a questo punto Scanner termina qua, però ragazzi noi non ci fermiamo perché sta per cominciare una grande serata di calcio. C'è la nostra nazionale, c'è l'Italia impegnata contro l'Irlanda, vi abbiamo dato le formazioni ufficiali e tra qualche istante andremo live eccezionalmente per questa sera, per l'importanza della partita, a partire dalle 20, cioè tra qualche istante, con Andrea Mollas e Marco Biasucci, e alle 21.30. Il grande appuntamento è lunedì sera con il Maracanã Show, con Marco Piccari in studio, in conduzione, tanti collegamenti, e dallo studio di Firenze a partire dalle 21.30 Lorenzo Marucci e Renato Buso. Io ringrazio il più giovane dei Tonelli, detto Tonali in regia, Stefanone Nostro, Francesco Benvenuti e tutti voi che ci avete seguito finora. Piccolo break, ma si riparte subito da Roma e con tutto quello che c'è da sapere su Irlanda del Nord Italia, partita che ci può portare al Mondiale. Ciao a tutti, a lunedì, a domani.